Buonasera a tutti. Diamo inizio alla Commissione 1 di questa sera, giovedì 14 settembre, sono le ore 18:45. Procediamo con l'appello. Girotti Pirotti Cristina, presente. Amicucci Modesta ha comunicato l'assenza. Piacqua Dio ha comunicato che sarà sostituito da Acquaviva Marcello.
Presente.
Marrone Giovanni.
Presente.
Salvioli Alessandra ha comunicato un ritardo. Ballotta Matteo ha comunicato un ritardo. Saltini Andrea è sostituito dal consigliere Cuoghi Nadia.
Paola.
Paola, scusi.
Presente, grazie.
Sant'Unione Silvia.
Presente.
Montanari Diego ha comunicato un certo ritardo. Fabri Prefrancesco è assente. Sono presenti il sindaco Gargano, l'assessore Pastore, l'assessore Barbieri, l'assessore Giovanardi, l'assessore Testoni e l'assessore Cantoni. È presente il dirigente Lodesani ed è presente il commissario aggiunto Sardone. Diamo inizio alla Commissione 1, che ricordo essere registrata al link Commissione Consigliari 1 nel sito web istituzionale. Punto numero 1. Bilancio consolidato del gruppo comune di Castelfranco Emilia per l'esercizio 2022. Chiedo se l'assessore vuole fare un'introduzione. No, quindi diamo la parola al dirigente Lodesani. Prego.
Buonasera a tutti. Allora, sapete che questo è un appuntamento di fine settembre. Andare al 30 di settembre e gli enti devono andare ad approvare il bilancio consolidato nel caso in cui ci siano appunto le condizioni per andare a definirlo. È un adempimento obbligatorio, tant'è vero che la mancata approvazione comporta l'impossibilità di assumere personale. È un adempimento che è stato introdotto alcuni anni fa ed è volto a cercare di dare un'idea allargata e sicuramente più veritiera rispetto a quelle che sono le linee di attività degli enti locali. Sicuramente per la tipologia di partecipazioni in enti, organismi e società partecipate del Comune di Castelfranco Emilia, questo si riduce ad un mero adempimento barra esercizio contabile, perché come sapete il nostro ente non fa parte di quelli che hanno tante partecipazioni, alcune delle quali anche a quote maggioritarie se non di partecipazione totale, che per alcuni comuni hanno rappresentato un modo diverso di operare sul territorio e a cui sono state anche trasferite parecchie funzioni. Non è il nostro caso, quindi non essendo il nostro caso noi ci ritroviamo tutti gli anni a consolidare sempre le stesse partecipazioni, per le quali andremo a fine anno tra l'altro ad adottare la delibera di ricognizione delle società partecipate, che sono sempre le stesse, che hanno quelle caratteristiche tali per cui l'ente può continuare a detenere le partecipazioni, e quindi insomma ci ritroviamo a fare appunto questo esercizio contabile. Questo esercizio contabile che mette assieme appunto dei bilanci che hanno fondamentalmente caratteristiche diverse, perché sapete che il bilancio del comune è un bilancio finanziario, mentre invece le società e gli enti per lo più adottano una contabilità economico-patrimoniale, per intenderci un conto economico, costi e ricavi e stato patrimoniale, e attività e passività. E per mettere assieme le mele con le pele è necessario andare a consolidare quello che è il conto economico e lo stato patrimoniale del comune di Castelfranco Emilia, che viene elaborato in occasione del rendiconto. Se vi ricordate, a fine aprile si va a approvare il consuntivo, quindi il rendiconto di gestione, fatto che dà origine al nostro avanzo, con tutta l'analisi del vincolato, accantonato, del libero, e andiamo sempre ad approvare anche il conto economico e lo stato patrimoniale, e tutti gli anni andiamo a dire che il conto economico e lo stato patrimoniale hanno un valore solo conoscitivo, nel senso che non è autorizzatorio ed è appunto un di cui della gestione, un modo diverso per andare a vedere la gestione. Quindi noi andiamo a consolidare appunto il conto economico stato patrimoniale che viene elaborato in occasione del consuntivo e che sappiamo avere tutta una serie di limiti, perché all'interno del conto economico trovano spazio delle voci di costo, come per esempio gli ammortamenti, che non vengono rappresentati nel bilancio finanziario, perché gli ammortamenti non danno origine ad un'uscita di cassa e quindi noi non ce li ritroviamo nel bilancio finanziario. È una voce molto importante questa, perché supera i 3 milioni di euro e fa sì che fisiologicamente il nostro conto economico sia in perdita. Quindi noi andiamo fondamentalmente a consolidare dei conti economici, degli stati patrimoniali, dove quello che è il socio di maggioranza, diciamo noi, la holding, è in perdita. Tant'è vero che vedremo poi che partiamo dal bilancio del Comune di Castelfranco, appunto in perdita, consolidando gli altri bilanci per le diverse quote di partecipazione, arriviamo addirittura a migliorare un pochettino il risultato economico. Diciamo che la cosa importante che si evince da questo documento, perché bisogna sempre cercare di trovare poi le informazioni, il lato utile delle cose, è che si evince che le partecipazioni del Comune di Castelfranco Emilia non sono partecipazioni che generano perdite, perché comunque le partecipazioni che generano perdite in modo sistematico creano problemi. Quindi sono comunque società o enti che raggiungono un loro equilibrio economico-finanziario, anche sostenute dal comune stesso, vedi ASP, ma raggiunge comunque il suo equilibrio, e sono enti che ce n'è anche evidenziato in un punto della relazione, non sono praticamente indebitate, hanno un indebitamento veramente basso e non hanno all'interno delle loro attività dei derivati. Sapete che i derivati una decina di anni fa, forse di più, hanno rappresentato un grossissimo problema per alcune tipologie di derivati, e l'informazione relativa ai derivati è sempre richiesta, tant'è vero che viene evidenziato sia tutte le volte che noi andiamo ad approvare il bilancio di previsione e il consuntivo, nei questionari delle Corte dei Conti sempre ci vengono chieste se noi abbiamo in pancia dei derivati, e vengono richiesti anche in questa occasione. Scusate, l'ho fatta molto lunga, ma giusto per inquadrare l'essenziale del documento. Io lo scorrerei velocemente e vi porterei a pagina 4, a quello che è il gruppo amministrazione pubblica del comune di Castelfranco Emilia, dove vengono riportate le società partecipate e gli enti strumentali partecipati da analizzare per capire se possono essere oggetto di consolidamento o meno. All'interno delle società partecipate non troviamo ERA, perché ERA non è per essere per rientrare nel gruppo amministrazione pubblica una società deve essere partecipata o al 20% o, nel caso sia quotata in borsa, al 10%, e non è il caso di ERA, oppure essere una società a totale partecipazione pubblica, e di nuovo non è il caso di ERA, come non è neppure il caso di SETA. Okay, perché si partecipa anche una quota SETA, ma non rientra all'interno di questo schema, proprio perché la partecipazione è inferiore al 10 o al 20% e non è a totale partecipazione pubblica. Invece rientriamo perché è a totale partecipazione pubblica, e l'EPIDA perché è a totale partecipazione pubblica, e inoltre ha la caratteristica di essere una società in house per la regione. ma essendo una società in house per la regione viene fondamentalmente considerata in house per tutti anche gli enti e la pubblica amministrazione che aderisce, e in più, nonostante la quota di partecipazione assolutamente irrisoria, andiamo a consolidare il bilancio perché abbiamo un affidamento diretto di circa 4.000 euro per le reti utilizzate dalla polizia locale, e quindi l'affidamento diretto a una società in house, indipendentemente dalla quota di partecipazione, fa scattare la condizione del consolidamento. Dopodiché abbiamo l'azienda LASP degli Arepetto, partecipata al 47%, ACE partecipata al 3,73%, il CAP è partecipato all'8,54%, AES allo 0,54%, Fondazione Erte e Fondazione Toscanini. Di queste, di questi enti barra società, bisogna andare a individuare quali di queste andare a consolidare. Vengono praticamente, fuoriescono dal gruppo amministrazione pubblica soggetto a consolidamento a AES, la Fondazione Erte, la Fondazione Toscanini, perché la percentuale di partecipazione è irrisoria. Quindi noi andiamo a consolidare AMO per una quota dell'1,26 del suo bilancio, l'EPIDA per una quota dello 0,014% del suo bilancio, l'ASP per il 47,08%, ACER per il 3,73% e il CAP, Consorzio Attività Produttive, per l'8,54%. Siccome praticamente nessuna di queste, abbiamo visto in base alla percentuale di partecipazione, è una partecipazione dove è maggioritaria, noi andiamo a utilizzare il metodo proporzionale, che significa che prendiamo il bilancio dei singoli enti e andiamo a prendere di questo bilancio solo la corrispondente quota di partecipazione. Da pagina 6 in avanti vedete che sono riportati dati di sintesi dello stato patrimoniale del conto economico con l'evidenza che vi dicevo prima, cioè partiamo dal conto economico approvato ad aprile di quest'anno relativo alle risultanze al 31/12/2022, è in perdita per 315.000 euro, l'ASP degli Arepetto che ha chiuso con un risultato di esercizio negativo di 25.000 euro, fondamentalmente perché non ha voluto chiedere maggiori trasferimenti agli enti dell'Unione. AMO che chiude con un utile di circa 20.000 euro, ACER con un utile di 13.000, l'EPIDA con 283.000 euro di utile, Consorzio Attività Produttive con 405.000 euro. Quindi andiamo comunque a evidenziare, al di là delle quote di partecipazione, delle società che non ne rilevano perdite di bilancio in modo continuo, perché vedete per esempio ASP che di solito chiudeva in pareggio è in perdita di 25.000 euro, questa perdita poi verrà ripianata da un maggiore trasferimento da parte dell'Unione nel corso del 2023. A pagina 13 vedete quello che è il conto economico consolidato. Come vi accennavo prima, partiamo da una perdita di esercizio del Comune di Castelfranco Emilia di 315.000 euro, dopo i consolidamenti la perdita è di 306.000, quindi per assurdo gli utili riproporzionati di tutte le società arrivano a dare un conto economico in minore perdita rispetto a quello di partenza. A seguire vengono evidenziati quelli che sono i criteri e i principi utilizzati per la valorizzazione sia delle poste di bilancio, quindi delle mobilizzazioni materiali, la parte delle finanziarie, le rimanenze, i crediti e i debiti. Dopodiché a pagina 25 c'è l'evidenza dei crediti e debiti di durata residua superiori a 5 anni, fondamentalmente sono tutte voci legate più che altro al bilancio del Comune di Castelfranco Emilia. I debiti da finanziamento, questa sicuramente è una voce importante, a pagina 25 vedete che sono assolutamente contenuti, debiti di finanziamento significa mutui, che nel 2022 sono di poco superiore ai 4 milioni di euro in riduzione rispetto al 2021, quindi fondamentalmente i mutui sono per lo più attribuibili al bilancio del Comune di Castelfranco Emilia, che sappiamo essere un bilancio con un indebitamento assolutamente contenuto e registra uno dei minori indebitamenti pro capite a livello regionale. Infatti diciamo che una controprova a pagina 27, dove si parla della suddivisione degli interessi passivi e oneri finanziari, che sono assolutamente contenuti e non a caso, quindi la controprova dell'affermazione relativa all'indebitamento contenuto. A pagina 28 vedete il punto 7, le informazioni relative ai contratti strumenti derivati, finanziari derivati, quello che di cui vi parlavo prima, che si segnala che nessuno dei soggetti consolidati ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati. Il punto 9, a pagina 29, evidenzia che negli ultimi 3 esercizi il Comune di Castelfranco Emilia non ha ripianato alcuna perdita relativa agli organismi inclusi nell'area di consolidamento. Dopodiché vengono illustrate quelle che sono le rettifiche di preconsolidamento che vengono effettuate nel momento in cui ci sono, siccome si mettono assieme dei bilanci, bisogna che siano stati applicati gli stessi criteri per valutare questi bilanci. Nel momento in cui si è evidenziato un criterio differente e che comunque potesse avere un certo peso, si è andati a fare delle rettifiche di preconsolidamento, che fondamentalmente sono sempre le stesse, nel senso che noi ci ritroviamo con la Spedeglia Repetto che va ad applicare degli ammortamenti in base alla normativa che è regionale prevista e che disciplina l'ASPE, che sono differenti rispetto a quelli previsti per l'ente locale, per il nostro comune. Quindi si vanno a ricostruire fondamentalmente gli ammortamenti in base alle percentuali che vengono applicate dal comune. Poi abbiamo le partite infragruppo, che sono assolutamente irrisorie e sono fondamentalmente nei confronti di AMO. In queste partite intragruppo ci si aspetterebbe l'ASPE, non c'è ASPE perché i rapporti con ASPE sono tenuti dall'Unione e quindi i rapporti con il Comune di Castelfranco Emilia sono solo, diciamo, indiretti, nel senso che il Comune finanzia l'Unione che trasferisce i fondi all'ASPE. Okay? Quindi le partite intragruppo che devono essere elise sono solo quelle legate ad AMO e vedete che sono importi, cioè assolutamente contenuti. Poi a pagina 32 invece abbiamo il consolidamento delle partecipazioni, nel senso che noi, andando a riportare nel conto economico e nello stato patrimoniale del Comune di Castelfranco Emilia tutti i valori delle diversi organismi e società, andiamo poi a ridurre e a stralciare quella che è la quota di partecipazione prevista e iscritta nell'attivo. Queste operazioni fanno emergere delle differenze. Quella più evidente è quella della Spedelia Repetto, perché è collegata al fatto che, come vi dicevo prima, applicando delle percentuali di ammortamento diverse fa scattare delle operazioni di rettifica e quindi praticamente è come, con queste operazioni di rettifica, come se Spedelia Repetto valesse di più, perché applica degli ammortamenti più alti rispetto a quelli previsti dalla nostra normativa. Poi a seguire c'è l'analisi del conto economico e dello stato patrimoniale consolidato, che con i commenti che di fatto ricalcano quelli che sono stati illustrati quando abbiamo analizzato il conto economico e lo stato patrimoniale in sede di rendiconto, perché di fatto abbiamo visto che la parte principale del conto economico e dello stato patrimoniale coincide con quello del comune. se avete delle domande, mi rendo conto che è un documento assolutamente tecnico e insomma un po' fine a se stesso, però insomma questo è.
Grazie dottoressa Lodesani, apriamo, diamo la parola ai commissari per chi vuole intervenire, prego. Nessuno prende la parola, quindi dichiariamo chiuso il punto 1 all'ordine del giorno e faccio la domanda ai commissari se si intende andare in discussione nel prossimo Consiglio Comunale o direttamente al voto. Prego.
Presidente, grazie. In discussione.
Anche per noi, grazie.
Bene, grazie. Quindi il punto andrà in discussione nel prossimo Consiglio Comunale. Procediamo col punto numero 2 all'ordine del giorno, convenzione per il costituito ufficio avvocatura unico, ufficio pubblico comune associato per la difesa e assistenza legale, creata ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del DLGS 267/2000, articolo 2C 12 della legge 244/2007, nonché articolo 23, legge 247 del 2012, tra comuni ed unione dei comuni del territorio provinciale. Penso di cedere la parola al dirigente Lodesani per l'illustrazione. Grazie.
Ecco qua di nuovo. Allora, andiamo fondamentalmente, questa è una delibera che ripropone un'attività che negli ultimi anni la provincia di Modena ha proposto sul territorio, che se vedete tra l'altro nel documento che vi ho distribuito fa sì che ben 33 comuni dei 48 della provincia aderiscano a questa convenzione, una convenzione che sicuramente ha rappresentato un grosso apporto e supporto che ha dato la provincia di Modena ai comuni. E siamo l'ultima rinnovo della convenzione, è andato in consiglio a novembre del 2020, siamo prossimi alla scadenza, scadrà ad inizio 2024. E la provincia si è dimostrata disponibile a continuare con l'organizzazione della convenzione per il funzionamento dell'ufficio comune per la difesa legale, il cosiddetto ufficio avvocatura unico. E di fatto la convenzione che viene proposta ricalca esattamente quella in scadenza. Vedete i comuni che hanno aderito a questa convenzione, praticamente quasi tutti i comuni. Praticamente in che cosa consiste questa convenzione? Che praticamente c'è una rappresentazione nel momento in cui ci sono dei contenziosi a livello, diciamo, sfugge la parola, natura dell'ufficio, quando abbiamo dei contenziosi di natura civile e amministrativa. Ai legali distaccati all'interno, leggo l'articolo 3, all'ufficio unico di avvocatura viene affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche di difesa e assistenza giudiziale di consulenza legale unicamente di via esclusiva a favore dei comuni aderenti alla presente convenzione e della provincia di Modena. Gli enti convenzionati assicurano la piena indipendenza ed autonomia ai legali dell'ufficio unico di avvocatura nella trattazione degli affari legali sia in sede stragiudiziale che contenziosa. Gli enti convenzionati confermano e ribadiscono che ai legali dell'ufficio unico è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli avvocati nei confronti dei quali si impegnano sin da ora ad astenersi da ogni qualsivoglia forma di intervento che possa eventualmente compromettere o anche soltanto indurre e dubitare della salvaguardia di detti valori. Detti legali sono incardinati stabilmente all'interno di un'apposita unità, servizio o centro operativo che, a prescindere dalla denominazione utilizzata, consiste organicamente in pianta organica una struttura autonoma e distaccata dall'ente referente. I predetti dovranno essere iscritti nell'apposito albo speciale dell'Ordine Avvocati di Modena. I comuni ed unioni dei comuni regoleranno tra di loro con appositi atti nel rispetto delle norme contrattuali di legge la modalità di pagamento degli emolumenti del personale distaccato. E gli enti aderenti che intendono conferire incarichi di patrocinio e o consulenza a legali del libero foro dovranno assumere deliberazioni opportunamente motivate di cui si assumeranno ogni eventuale responsabilità amministrativa, erariale e finanziaria. In casi debitamente motivati, qualora contenzioso riguardi questioni giuridiche interdisciplinari, è previsto l'incarico congiunti fra i legali interni e i legali del libero foro. Quindi l'attività dell'ufficio è preposta alla trattazione di consulenze in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali che trovano applicazione nell'adozione dei provvedimenti amministrativi, al fine di garantire una corretta applicazione degli stessi ed evitare o limitare l'insorgere di vertenze, gestione della difesa stragiudiziale delle eventuali controversie, in particolar modo nelle procedure stragiudiziali di mediazione e negoziazione assistita, difesa e rappresentanza degli enti convenzionati nelle controversie civili, amministrative e tributarie, predisposizione di atti di costituzione in sede penale nell'interesse dell'ente associato quale parte civile ed offesa e di atti di denuncia barra querela. Per quanto riguarda la quota associativa, l'articolo 10 è rimasto fondamentalmente invariato rispetto alla convenzione in scadenza, varia in base alla popolazione che è stata presa come un ultimo riferimento, quello a 31/12/2019, per Castelfranco Emilia la quota associativa annuale è di 3.466 euro. E articolo 11, compensi professionali e condizioni economiche. Gli avvocati specificatamente incaricati nel mandato alle liti, è prevista la corresponsione da parte degli enti aderenti degli emolumenti professionali secondo quanto stabilito dal regolamento avvocatura della provincia. Si precisa che in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale, sentenza, decreto, ordinanza sfavorevole, l'ente convenzionato non sarà tenuto a corrispondere alcun emolumento agli addetti dell'ufficio avvocatura. Resta inteso che l'ente convenzionato sarà tenuto al pagamento delle spese liquidate a favore della controparte secondo le proprie risorse di bilancio. In caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giudiziale, sentenza, decreto, ordinanza favorevole con compensazione delle spese di lite, l'ente convenzionato dovrà provvedere al pagamento a favore degli legali incaricati di emolumenti professionali nella misura pari al minimo dei parametri del nuovo tariffario forense. In caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale favorevole, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, l'ente convenzionato non deve corrispondere alcun emolumento ai legali incaricati e sarà onere dell'ufficio avvocatura provvedere al recupero delle spese liquidate nel provvedimento a seguito di notifica del titolo munito di formula esecutiva ed eventualmente attivando recupero coattivo. Queste ho evidenziato quelle che sono le principali, gli elementi secondo me essenziali di questa convenzione che dura 3 anni.
Grazie. La parola ai commissari. Chi vuole intervenire, prego. Nessuno prende la parola, quindi commissario Santunione, prego.
Grazie Presidente. Tre domande. La prima, la durata di 3 anni da quando viene sottoscritta, se ho capito bene. Da parte del nostro comune? O perché ogni comune sottoscrive con la ogni ente aderente sottoscrive con la provincia. Sono tutte uguali, però potrebbero avere una data di sottoscrizione diversa, se capisco bene. Perfetto. L'altra domanda è quanti sono i legali che appartengono all'ufficio unico? Mi sembrava di avere capito dalle premesse che siano tre, però chiedevo conferma.
Confermo, tre.
Sono tre. E l'altra domanda è questa, volevo capire in un lasso di tempo che possiamo dirci, adesso quest'anno l'anno solare è ancora in corso, però l'anno scorso per esempio, quindi prendiamo un anno solare intero, quante sono state diciamo, le questioni stragiudiziali o giudiziali che il Comune di Castelfranco ha trattato utilizzando l'ufficio avvocatura unica e quanti sono stati invece gli incarichi giudiziali e stragiudiziali, quindi anche di consulenza, che sono stati invece svolti da legali del Libero Foro, insomma, per capire un attimo. Quindi prenderei un lasso di tempo, un anno solare completo, ecco, quindi da oggi indietro 12 mesi oppure il 2022, come, in base a come possiamo avere i dati più precisi. Grazie.
Punterei al 2022, così abbiamo un anno chiuso e anche dal punto di vista finanziario riusciamo a rintracciare meglio i vari affidamenti.
Perfetto, okay. Va benissimo allora l'anno solare 2022.
Se ci sono altre domande, intanto do atto alla Commissione che si è unita l'assessore Casalgrandi. Quindi chiedo ai commissari se si intende andare direttamente al voto in discussione nel prossimo consiglio comunale, di questo punto all'ordine del giorno. Prego.
Per il mio gruppo consigliare si può andare direttamente al voto.
Confermi il voto anche per la Lega. Prego.
Presidente, mi scusi se volevo fare una domanda. Nella scorsa, nei precedenti consigli comunali, il sindaco aveva accennato al fatto che il comune si era costituito parte civile per l'omicidio di quelle ragazze, la mamma e la figlia, comprende nella...
Con l'avvocatura.
L'avvocatura.
Con l'avvocatura, infatti, okay. Parla, c'è un punto in cui parla anche di costituzione di parte civile, sì, e ci siamo appoggiati sempre a loro.
Sì, infatti volevo capire se oltre la parte civile amministrativa c'era anche questo. Cioè, sì.
Sì.
Grazie Presidente.
Riprendiamo la domanda, se tutti siamo d'accordo per andare al voto oppure in discussione. PD e Lega sono d'accordo per andare direttamente al voto, gli altri commissari presenti?
Presidente, io avevo chiesto la documentazione, volevo visionare la documentazione, chiedo se posso eventualmente riservare direttamente in Consiglio Comunale il voto dopo aver visto la documentazione.
Certamente.
Grazie.
Nel mentre diamo atto alla Commissione che si è unito il Commissario Ballotta. Procediamo con il punto 3 all'ordine del giorno, che è approvazione del documento unico di programmazione DUP 2024-2026. Chiedo al sindaco e agli assessori presenti se vogliono darne un'illustrazione, qual è l'intenzione della presentazione o meno, se... Assessore Pastore? Ditemi voi. Se qualche assessore vuole intervenire, volentieri, altrimenti cediamo la parola al dirigente Lodesani che ci dirà che è un documento obbligatorio. Niente, se nessun assessore vuole intervenire, ci dica lei, dirigente, quello che vuole illustrare o meno.
Sì, allora, intanto sapete che ci sono due momenti per il DUP. Il primo è lo schema che deve essere approvato al 31 luglio dalla Giunta, che è stato trasmesso indicativamente in quella data ai consiglieri, e andiamo in approvazione, diciamo, del primo documento di programmazione entro fine settembre. E poi a seguire ci sarà invece la nota d'aggiornamento del DUP, perché comunque non vi nascondiamo che nel momento in cui si va ad elaborare il DUP, ma spesso e volentieri anche la nota d'aggiornamento, manca una condizione importante, che è la legge di bilancio, la legge di bilancio dello Stato, perché comunque la definizione di una quota di trasferimenti piuttosto che non di linee di indirizzo su tagli e contenimenti di spese ci vengono dalla legge di bilancio. Noi, se avete provato a scorrere questo documento molto corposo, che diventa sempre più grande ogni anno, e vengono riportate quelle che sono il DUP della Regione, che dà le linee di attività nelle quali rientriamo anche noi per alcune linee di finanziamento, e poi sono state prese quelle che sono le note di aggiornamento e che sono state pubblicate dal Governo, che però contengono fondamentalmente quelle che sono un'analisi dei trend rispetto all'economia in questo momento. Dopodiché, come viene elaborato? Viene elaborato prendendo quelle che sono le previsioni di bilancio ad oggi, che abbiamo un bilancio che è 23, 24, 25, quindi il 24 e 25 fondamentalmente è già approvato ed è anche autorizzatorio, e vengono fatte delle stime di trascinamento, fondamentalmente un trascinamento di quello che è l'annualità 25 rispetto al 2026, e c'è un'eventuale, ma mai uno stravolgimento di quelli che sono la parte operativa degli obiettivi, perché la parte strategica viene confermata ed è in linea con quelle che sono le linee programmatiche che sono state presentate al Consiglio nel 2019, poi c'è un aggiornamento rispetto al piano operativo. È logico che quest'anno ci si trova in una condizione un po' particolare, che è chiara a tutti, per cui si va in programmazione 2024-26 partendo da linee programmatiche 2019-2024, quindi si va ad approvare una programmazione di un ente e un'amministrazione approva sapendo che a giugno 2024 ci sarà comunque una tornata elettorale importante. Ne approfitto solo per, diciamo, agganciarmi rispetto alla questione del DUP, per agganciarmi rispetto al bilancio invece di previsione, perché quest'anno, in modo che è assolutamente spiazzato rispetto alle tempistiche, ma va bene, ci adeguiamo, è uscito un aggiornamento del principio contabile che ha dato una serrata importante rispetto ai tempi di programmazione per arrivare all'approvazione del bilancio di previsione. E solitamente il nostro comune approva il bilancio di previsione a fine anno, più tardi entro i primi mesi dell'anno successivo, e quest'anno, in questo momento, la data ultima per approvare il bilancio di previsione è il 30 di settembre. Ciò significa che ci sono degli enti che al 30 settembre 2023 devono ancora approvare il bilancio 23. E siccome evidentemente è una situazione patologica, perché ogni anno si parte con non andiamo oltre febbraio, poi ogni anno si arriva per un motivo o per un altro a concedere delle proroghe che ingessano gli enti e fanno sì che si arrivi a fine anno che non si è fatto fondamentalmente niente se non l'essenziale, è stato modificato il principio contabile che detta dei tempi molto stringenti e fa sì che negli enti dove è si arriva quasi all'impossibilità di approvare un bilancio, si arrivi con un cosiddetto bilancio tecnico, cioè un bilancio che presenta solo le spese indispensabili, non quelle discrezionali, e si va con quello lì. Cioè, questo per dire che già infatti questa settimana la Giunta ha approvato le linee di indirizzo, che è una new entry, l'anno scorso non c'erano, e per andare appunto a iniziare a scandire i tempi previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2024. Ripeto, penso che questo nuovo iter non incida più di tanto sul nostro modo di lavorare, è comunque un iter voluto perché appunto nel mondo diffuso degli enti locali, dei comuni in particolare, evidentemente c'è un problema enorme di quasi impossibilità di lavorare, perché nel momento in cui sei a settembre devi ancora approvare il bilancio di previsione, significa che non sei in grado di chiudere un cerchio e di lavorare. Era solo per dire che nel frattempo cambiano sempre le cose, ma ci stiamo adeguando.
Grazie dottoressa Lodesani, la parola ai commissari per chi vuole intervenire. Nessuno mi chiede la parola, quindi dichiariamo chiuso il punto all'ordine del giorno numero 3 e chiedo ai commissari se intendono andare direttamente al voto in discussione nel prossimo Consiglio Comunale. Prego, commissari.
Per il mio gruppo consigliare si va in discussione, grazie.
Quindi è chiaro che si andrà in discussione nel prossimo Consiglio Comunale. Il punto 4, varie ed eventuali, è stato inserito su richiesta dell'assessore Testoni e gli è stato fornito il materiale, la convenzione CEAS. Chiedo all'assessore se lo vuole illustrare. Prego.
Grazie Presidente. Scusate un po' per l'ultimo momento, ci è arrivata la convenzione lunedì e quindi abbiamo convenuto, e quindi grazie Presidente per averlo approvato, di inserirla in questa commissione per non convocarne un'altra. Di fatto si tratta della gestione associata dei servizi del CEAS, che sono i centri di educazione alla sostenibilità. Non è la prima volta che questo Consiglio approva una convenzione del genere, perché anche alla fine del 2019 avete approvato per gli anni scolastici 2019-2020, poi c'è stata una pandemia e quindi qua riprendiamo un po' il filo. A differenza della scorsa convenzione, non c'è più l'attività dello sportello ambientale, perché sostanzialmente non ha funzionato. E le risorse sono più o meno simili, e a differenza degli altri comuni noi però abbiamo la convenzione fino al 2025, quindi noi ci impegniamo per il 2023, 2024, 2025. Grazie.
Grazie a lei Assessore Testoni, prego la parola ai commissari per chi vuole intervenire, nel mentre do atto alla Commissione che si è unito il commissario Salvioli. Prego commissari.
Posso, Presidente?
Prego, Sant'Unione.
Grazie. Volevo avere qualche dettaglio maggiore rispetto al passaggio che ha fatto l'assessore sul fatto che l'attività dello sportello ambientale non c'è più perché di fatto non ha funzionato. Quindi volevo un attimo capire esattamente insomma, che cosa era successo e dove erano state le problematiche. Grazie.
Sì, c'era un operatore che veniva 2 giorni a settimana e doveva rispondere alle chiamate al telefono, e quando non c'erano era lì che non faceva nulla, e quindi si è convenuto che non fosse un servizio da richiedere per questa sconvenzione.
Prego, se ci sono altre domande.
È l'unica differenza rispetto alla precedente o ce ne sono altre? Se ce ne sono altre chiedevo l'illustrazione, grazie.
Sono variate i rimborsi da dare al Comune di Nonantola. Nella scorsa convenzione erano di 1.000 euro, adesso siamo sui... Scusate. Sui 1.020. Quindi più o meno siamo simili, le risorse stanziate sono diverse perché si è tolta l'attività dello sportello ambientale, quindi lì non sono state previste. E la scorsa convenzione era strutturata solo per le attività e per le scuole e quindi era strutturata ad anni scolastici, anche questa è strutturata ad anni scolastici, però è prevista anche la possibilità per attività di educazione alla cittadinanza.
Chiedo se ci sono altre domande. Se non ci sono altre domande, chiediamo ai commissari se intendono andare in discussione o al voto nel prossimo Consiglio Comunale per questo punto all'ordine del giorno illustrato.
Mi scusi, Presidente, ho una rettifica.
Prego.
Di 1230, scusate, ho letto la riga sbagliata.
Riprendo la domanda ai commissari se intendono andare al voto o in discussione nel prossimo Consiglio Comunale.
Posso, Presidente?
Prego.
Per il mio gruppo consigliare si può andare direttamente al voto.
Per noi in discussione, grazie.
Prego. Quindi a questo punto rinnovo convenzione CEAS, andrà in discussione al prossimo Consiglio Comunale. Prendo la parola per il secondo punto delle varie ed eventuali per dirvi che avete già visto la convocazione di una prossima Commissione 1 che prevede la modifica dello Statuto Comunale e vorrei lasciare la parola per una breve introduzione di spiegazione ai commissari, ovviamente poi aggiornandoci in ogni approfondimento nella commissione dove ho chiesto di dare il materiale delle modifiche proposte in tempo utile anche ai commissari perché sia esaminato trattandosi chiaramente dello Statuto Comunale. Prego Assessore.
Grazie Presidente. E come ha anticipato, mercoledì 20, mercoledì prossimo, è stata convocata da lei la Commissione 1, nella quale saranno presentate alcune proposte di modifiche statutarie legate all'istituto della partecipazione, come ci eravamo detti nella scorsa riunione di questa commissione. Abbiamo portato avanti in questi mesi un lavoro in strettissima collaborazione con il nuovo segretario generale, un lavoro che ha prodotto le proposte che appunto saranno portate in commissione. Ovviamente specifico, mi scusi, sono rientrato proprio mentre faceva cenno a questa convocazione, non so se lo ha già specificato, ma non sarà, come dire, sarà solamente presentata, è il momento di apertura di un dibattito che proseguirà nelle prossime settimane e che quindi lo spero, poi lo ripeterò mercoledì, spero si possa arricchire dei contributi dei gruppi consigliari e di tutti quelli insomma che hanno a cuore la partecipazione delle cittadine e dei cittadini della nostra comunità.
Grazie Assessore Pastore, ho approfittato chiaramente della sua presenza per dare già un anticipo ai commissari di un punto così importante che tratteremo nella prossima commissione consigliare e li approfondiremo insieme il tutto. Rimane un punto 3 che io tengo ancora in nota, che è il regolamento, chiamiamolo per sintesi, del verde, per il quale cercherò di interfacciarmi con il Presidente della Commissione 3 PO per avere dei riscontri, essendo stato approvato, come tutti sappiamo, all'unanimità l'aggiornamento del regolamento del verde in Consiglio Comunale. Se nessuno ha domande... Allora, prego, dichiariamo chiusa questa commissione consigliare 1 alle ore 19:35. Buonasera a tutti.